Il disco è opera dei Three Second Kiss. Si chiama Testiville e noi abbiamo dall'altra parte del vetro per parlarne un terzo della band, cioè Sergio Carlini. Ciao, buon pomeriggio.
Francesco, grazie dell'invito.
Complimenti. Grazie. È un bellissimo ritorno. Mi ricordo che avevamo parlato nel giardinetto della nostra sede di questo disco.
Esatto, nel backyard della radio, sì.
Mi avevi raccontato di un disco preso in un altro modo rispetto agli altri, da un certo punto di vista.
Ma sì, almeno questa era l'impressione che allora, ancora nel work in progress, dava a noi, no? Quindi adesso non so a cose fatte cosa possa suscitare negli altri. Per noi è stato, vuol dire, non un cambiamento radicale, ma un buon cambio di approccio nella fase compositiva, nella fase di gestazione di questi pezzi. Se vogliamo, un po' più umorale, ecco, un po' più istintivo.
Allora, partiamo dal titolo. Cos'è questa Testiville?
Allora, il titolo mi faccio un paio di ghignate, perché in realtà il tutto nasce da quando siamo andati l'ultima volta negli Stati Uniti, qualche anno fa, a fare il nostro ultimo tour. Campeggiavano qua e là degli advertising pubblicitari di una serie di sausages, cioè di salsicciotti un po' purulenti e untuosi, No, vabbè, roba che agli americani piace, insomma. Per cui c'era questa cosa di questo Testiville, era un po' il titolo di queste, no, di questa campagna pubblicitaria. Allora Massimo e Sasha l'hanno preso molto in simpatia, io inizialmente no. Ci siamo fatti un paio di foto per ironizzare, insomma, sotto questi cartelloni pubblicitari. Era diventato un po' il tormentone del tour insieme al gruppo americano con cui eravamo in giro. Per cui poi alla fine questo traslato dopo tanto tempo è metabolizzato, è diventato un po' il titolo del disco, perché alla fine è un nome piuttosto neutro che può voler dire molte cose, insomma.
Certo. Beh, insomma, tradotto letteralmente, per chi non mastica la lingua albionica, vuol dire cittadina gustosa, cittadina del gusto.
Del gusto, cioè una cosa molto culinaria, se vogliamo. Però in realtà, insomma, se è aperta emotivamente a altre suggestioni, può voler dire questo e molto altro, insomma.
Senti, io rispetto agli altri dischi ho trovato che in questo Testiville c'è... è difficile da spiegare, perché è un disco comunque nervoso, con i vostri tagli di chitarra, con le vostre asimmetrie. Anche nel missaggio ho sentito proprio molto, molto dedicato una parte alla chitarra, con il basso più o meno dall'altra parte, la batteria al centro. Mm-hmm. C'è anche voluta questa cosa qua, poi magari ce lo spieghi quanto sia voluta. Però è come se fosse più calmo allo stesso tempo, cioè come se fosse più riflessivo, come se fosse una rabbia più consapevole.
Sì, probabilmente è così. Ovviamente non è una cosa voluta, non è che ci siamo seduti e abbiamo detto che adesso dobbiamo fare un disco magari più concertato tra di noi, un po' più rotondo. Ecco, non è questo. L'unica cosa che ci siamo detti era di parlarne un po' di meno di materia musicale, ma di, come dire, di sperimentarla di più, in maniera molto più naturale, per cui ognuno ha viaggiato un po' sul suo binario cercando il raccordo migliore con gli altri, per cui questa libertà che c'è sempre stata nel gruppo, però magari prima era veicolata alla ricerca di un obiettivo comune, no? Un sound che magari di cui discutevamo ogni tanto, che avesse dei parametri. Invece questa volta non ci siamo fissati alcun tipo di limite, ognuno ha tirato fuori del suo in base poi a quello che a lui piaceva, a quello che sentiva in quel momento, per cui è venuto fuori un disco di questo tipo. La cosa che possiamo dire è che realmente questa volta ci siamo liberati così, nel modo più totale per noi, ecco.
Beh, probabilmente quello che rimane, ed è molto riconoscibile come disco, è quello che avevate dentro. Mi chiedo, quello che avevate dentro, che avete accumulato dai vostri ascolti, dalla vostra esperienza come band e come singoli. Mi chiedo, secondo te, che cosa c'è in voi di diverso? Perché io sono perfettamente d'accordo e ci credo tantissimo sul fatto che questo piccolo cambiamento morale del disco non sia stato una cosa voluta. Però adesso, regalandoti 10 minuti di psicanalisi d'accatto gratis, quindi approfittane, e volevo proprio sapere secondo te che cos'è cambiato magari in te, perché io continuo, l'ho ascoltato tantissime volte, continuo ad avere un'idea di una rabbia più consapevole. Quando ripetete nella canzone che ha questo titolo, Catastrophe Outside, mi dà molto l'idea che contrapposto a questa outside ci sia un inside meno catastrofico, sebbene non meno arrabbiato, non meno triste, ecco.
Ma diciamo che quello che penso è che ora cos'è cambiato in me non sono in grado di
ci ho provato, Sergio, ci ho provato.
Magari possiamo provare a scandagliare, però che la, cioè, credo che tutti e tre siamo su questa sintonia. La violenza o la, magari l'impatto può essere dosato anche attraverso una melodia che apparentemente viaggia su magari su dei tempi medi o su qualche lieve dissonanza e basta, no? E non è detto che debba esprimersi in una furia, in una ipercinesi sempre, ecco, per esempio. Per cui abbiamo probabilmente sperimentato nuovi linguaggi che però aderissero sempre a quel nostro dinamismo, o tu parlavi di rabbia o di così, di movimentazione sonora, ecco. Per cui probabilmente questa no, ecco, c'è da parte nostra la ricerca di un altro modo di veicolare quello stesso tipo di dinamicità, ecco, attraverso magari delle modalità diverse che possono essere dei tempi più rilassati, oppure magari una così, una ricerca melodica semplicemente diversa, perché non c'è più o meno melodia rispetto agli altri dischi, secondo me. Cioè,
no.
Lo avevano anche gli altri, ma era distribuita in modo diverso.
Ecco, però
non ti ho risposto.
No, mi hai risposto, ma io ho un altro elemento ancora da dare, che è la copertina del disco, che raffigura un dipinto di Antonio Ligabue, che raffigura una tigre piuttosto possente e feroce, fermata, attorcigliata da un serpente. Io di nuovo ce la vedo sta cosa, Sergio, cioè l'idea di una forza grossa in qualche modo costretta o immobilizzata anche momentaneamente. Ma quando ti rompi le palle e dire no, non è così, basta.
No, semplicemente non, proprio perché non c'è stato uno studio a tavolino a priori, è difficile per me individuare,
certo,
una condotta filologica del gruppo rispetto, non so, la scelta della copertina per esempio viene proprio da Sasha, il batterista. Io addirittura all'inizio, ora sono piacevolmente colpito dalla copertina perché mi piace totalmente, ma all'inizio ero titubante perché non avrei voluto usare qualcosa di già preconfezionato, diciamo. In realtà è uno dei suoi pittori preferiti ed è, posso dire che è stata una scelta molto felice, perché rappresenta sicuramente attraverso questi colori, attraverso queste cose anche che tu ci vedi, una serie di metafore visive che probabilmente rappresentano anche un po' il disco. E quindi rispetto a questa rabbia frenata, non lo so, ovviamente noi invece abbiamo sperimentato una maggiore libertà, per cui questo senso di stop non lo, oppure di blocco non lo avvertiamo sicuramente.
No, ma tutt'altro. È che mi sembra che sia, non lo so, che sia filtrata da una maggiore consapevolezza. Non lo
probabilmente
so,
c'è, voglio dire, siamo una band ormai ventennale, per cui c'è un bagaglio di esperienza che ci permette magari di dosare, no, gli elementi o il linguaggio che ormai crediamo che ci appartenga. Per cui, ecco, adesso siamo arrivati a questo punto, per cui questa è la sua forma.
Nel CD i testi non ci sono, di cosa parlano?
Allora, anche in questo caso, Massimo sperimenta sempre episodi di vita vissuta, quindi quotidianità filtrata attraverso così la sua sensibilità. Si parte magari volendo raccontare qualcosa e poi si finisce da tutt'altra parte. Tipo, c'è un pezzo che si chiama Maya, che è un pezzo che è dedicato, diciamo, alla cagnetta di Sasha, che purtroppo è scomparsa un po' di tempo fa, e poi però alla fine finisce per raccontare qualcosa di universale, e quindi
che non è la catastrofe preannunciata.
La catastrofe, per esempio, ricordo che Massimo quando ha letto Rumore Bianco di De Lillo voleva in qualche modo portarlo da qualche parte, in qualche pezzo, ecco. Però ripeto, poi vedendo i testi alla fine capisci che si parte da un'ispirazione e poi si arriva a qualcosa di totalmente diverso, che può essere un insieme di metafore, di sensazioni, per cui non c'è un intento proprio preciso, una narrazione compiuta, ecco.
Un'altra cosa che volevo sapere riguarda il prossimo appuntamento, diciamo, live internazionale che ci sarà tra un po' all'ATP,
sì,
insieme a Uzeda e non solo, tre band italiane, giusto?
Ci sono anche gli Alix, che sono una band,
esatto,
tra l'altro di qua,
sì,
e i Cash, che sono una band della zona di Cuneo. magari non sono conosciutissimi, però hanno fatto un paio di dischi per un'etichetta americana che si chiama Silk Room, che è l'etichetta che stampa anche noi in America, per cui noi li conosciamo. E sì, quest'anno c'è una certa compagine italiana all'ATP.
Che tipo di riscontri avete all'estero, visto che insomma l'etichetta poi insomma comunque siete una band ovviamente di nicchia ma conosciuta, comunque insomma girate?
Sì, giriamo, abbiamo girato più gli Stati Uniti che l'Europa, devo dire, ma ultimamente, visto che la nostra etichetta è diciamo a base più che altro in Francia, stiamo affrontando anche una serie di tour europei, cosa che faremo anche più massicciamente quest'anno, per cui la nostra esperienza più solida è negli Stati Uniti, che fino ad ora sono stati un po'
la seconda casa,
un po' la seconda casa anche per una serie di amicizie, di contatti che abbiamo sviluppato nel tempo, per cui là sono stati sempre buoni i risultati. Come dire, riescono a la cosa che ci ha sempre colpito è che in America, ma non solo in America, comunque fuori dai confini italiani, ma soprattutto negli Stati Uniti, riescono a carpire questa sensibilità europea nel nostro suono, cosa che magari qua capita di rado, no? Perché magari ti buttano in mezzo a un calderone di band, perché magari, non so, sei stato prodotto da Steve Albini o cosa, ecco.
Infatti, invece, mi chiedevo anche questa cosa qua, rispetto a quello che è la vostra impronta e quello anche che sono poi le alcune delle etichette, dei filoni musicali, e dal loro punto di vista, qual è il lato europeo dei Three Second Kiss? Perché sai che poi gli statunitensi sono sempre molto affascinati dagli European Touch.
Sì.
E quindi mi chiedevo che cosa individuassero loro, perché per noi, essendo qua, figurati, anche da stessa città è praticamente impossibile. Però il loro punto di vista qual è?
Ma non lo so, c'è qualche cosa di sottile nella modalità compositiva. Magari i suoni si capisce che hanno una passione, no? Un'attitudine che viene dagli Stati Uniti e non solo, ma comunque viene da un certo tipo di suono negli anni 90, comunque siamo nati da lì poi per sviluppare ovviamente il nostro suono, però una passione comune la si sente, questo è indubitabile. Credo che sia, non me l'hanno mai detto nello specifico, però sento che, cioè, ho carpito questa cosa, sento che c'è una sensibilità diversa, probabilmente io credo che sia proprio nelle strutture compositive, nel modo di gestire l'armonia. Mi ricordo nell'ultimo tour, in due o tre occasioni qualcuno ci ha chiesto dei Goblin, ma non perché noi gli ricordassimo i Goblin, perché i Goblin erano in Italia, e siccome i Goblin sono tornati a fare un tour qualche anno fa, cosa che noi neanche sapevamo,
non smettono mai, sono incredibili,
io non li ho mai neanche sentiti tanto bene, comunque qualcosa di prog che altrotutto all'inizio mi infastidiva, no? Ma in realtà non è così, era anche una cosa bella da sentire, per cui così ti fanno queste domande, ti fanno capire che c'è qualcosa di diverso, no?
Eh beh, sì, direi proprio di sì. Un'altra cosa che ti volevo chiedere sono maggiori delucidazioni sulla parte in francese che inizia un brano, che mi ero segnato il titolo, ma adesso non me lo ricordo più.
Caspita, qua sono impreparato, Massimo.
Perché bisognerebbe parlare con mano. No, questa parte
perché
qua la tagliamo poi dalla registrazione, non c'è problema.
No, è un autore che a lui piace molto, tra l'altro è un autore francese che ha letto di Marsiglia, ora non mi ricordo, uscito
Raizzo,
per gli SBN.
Ah no, per gli SBN allora no.
E lui è piaciuto molto, l'ha voluto proprio citare nell'introduzione di questo pezzo. Però, cavolo, adesso sono cavoli miei quando torno.
No, guarda, cercheremo di faremo, aggiusteremo le cose all'italiana. Senti, abbiamo quasi finito la nostra chiacchierata, però di solito facciamo questa domanda alla fine, ma per un altro motivo invece te la faccio adesso. Vorrei sapere quali sono, secondo te, adesso così ti metti di nuovo nei guai con i tuoi compagni di Ben Sasha e Massimo, quali sono, secondo te, i 5 dischi da Isola Deserta che metterebbero d'accordo i Three Second Kiss?
Ah, caspita, qua è una brutta storia, perché probabilmente la sintesi di ogni domanda che mi hai fatto tu oggi è questa: siamo tre persone molto diverse che riescono a convivere e suonare insieme, e questa è anche una ricchezza, io credo. Ovviamente ogni tanto ci sono delle difficoltà, no, nel quotidiano, ma lo dico scherzando, siamo tre carissimi amici, tre fratelli, quindi voglio dire, se no non saremmo durati così tanto. Però questa diversità fa sì che è difficile mettere insieme 5 dischi. Sicuramente io e Massimo, uno dei Dirty Three ce lo vorremmo mettere sicuramente. Poi sicuramente i Four Carnation, che sono un altro gruppo che piacevano a tutti quanti. Però Isola Deserta, io non ce l'ho mai fatta a fare queste sintesi qua. Ti metterei da Syd Barrett a Jimi Hendrix fino ad arrivare, non lo so, di recente, vabbè, passando poi per certe cose degli anni 90, però niente, sono una frana, non riesco.
Beh, però quattro ne hai detti comunque alla fine.
Quattro ne hai detti, forse sì. Non ho soddisfatto troppo la... Sasha ha anche una vena molto garage rock sviluppata, quindi bella evidente, per cui non so cosa ci metterei dentro.
Guarda, chissà se ci fosse la possibilità un giorno di avervi qua a fare un live, sarebbe bello avervi tutti per chiacchierare poi fare dare anche a loro la loro risposta, certo. Perché sennò poi si arrabbiano. La conclusione la affidiamo a The Sky Is Mine, che è la seconda traccia, l'altra traccia del disco che ascoltiamo oggi. È appena uscito anche un video di baci cinematografici.
Esatto.
Posso chiedervi qualcosa del video oppure non dice, no, poi inventa.
Ma magari non chiedermi cosa significa.
Va bene. Beh, questo video qua allora cosa significa?
No,
come è venuto fuori, perché è curioso.
È stato fatto da un amico, un ragazzo pugliese, un amico di Sasha, non mi ricordo il nome, quindi ancora una volta sono quello meno aneddotico di tutti. No, perché è una cosa molto fresca in realtà.
Beh, certo, sì.
E non avendo dei grossi budget alla nostra disposizione, quindi lui ha costruito questa cosa su sua concezione personale. Per cui ha interpretato un po' il nome della band, un po' la suggestione del Three Second Kiss a questo pezzo, e devo dire che comunque si adatta molto bene. Ci piace ogni tanto lasciare libertà a qualcuno che collabora con noi, perché porta qualcosa dall'esterno che magari all'inizio sembra, no, stridere con quello che stai facendo, e poi più lo sperimenti più vedi che invece, insomma, delle strade di coesione si possono trovare. Questo rende più interessante le collaborazioni.
Il disco si chiama Testeville, esce per African Tapes, proprio in questi giorni. È il nostro disco della settimana. Sarete a Bologna il 15 dicembre, se non ho letto male, al Senza Filtro di via Stalingrado.
Esatto, vogliamo sperimentare qualche nuovo club, diciamo, oltre a quelli istituzionali, per cui intanto a dicembre saremo lì, sì.
E allora noi concludiamo la nostra chiacchierata facendoci portare verso lo stacco pubblicitario da questa The Sky Is Mine. Loro sono i Three Second Kiss. Ringraziamo Sergio, la rappresentanza della band, per
Ciao,
essere stato qua.
Grazie.